Benvenuti, iniziamo questo decimo incontro della scuola di preghiera. Questa sera il tema è legato agli incontri di Gesù, in modo particolare pregheremo sull'incontro di Gesù con il cieco Bartimeo. E in questo cammino che ci avvicina alla Pasqua ci troviamo a Gerico, proprio prima dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme per celebrare la Pasqua. Allora, preghiamo iniziando con il Salmo 16. Lo pregheremo a due cori, iniziano le voci femminili e poi le voci maschili. Salmo 16 è il grido dell'uomo che prega e che chiede al Signore di stringersi a Lui, di restare con Lui sempre, di trovare in Lui il suo rifugio, la sua forza. Iniziamo con un segno della croce. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e magnifica la mia eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sia la mia destra. Non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza. Dolcezza senza fine alla tua destra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dal Vangelo secondo San Marco. E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse. Ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Questa sera, in questo momento, proviamo a metterci la presenza del Signore stando su questo brano. E provare a entrare di volta in più, leggendolo e rileggendolo, per vederne un po' le dinamiche. un primo aspetto, proprio a partire dall'inizio. E giunsero a Gerico, e mentre partiva da Gerico. Non è raccontato cosa avviene in Gerico. E la sottolineatura è proprio l'arrivo e la partenza. E il verbo è al plurale. Chi è tutta questa gente? È detto dopo. Ma ciò che si nota è che questo Gesù è in movimento. Gerico che cos'è? Gerico è una città, è forse la città più bassa su tutta la terra, perché è a quasi 400 metri sotto il livello del mare. E Gerico è il luogo dell'ingresso del popolo di Israele nella terra di Israele. Se una persona cerca nell'Antico Testamento, vede un po' questo passaggio. Con Giosuè, il popolo entra nella terra. Per cui Gerico è una porta. Come si entra nella terra e quale terra? In quale storia? Ecco che non c'è tempo, come dire, per fermarsi qua, accentuando il movimento. E scopriamo andando avanti che è lui, i discepoli di lui e uno della folla, no, una folla molta. Come dire, provando a fare uno zoom, guardando queste persone, chi è che sta muovendo la scena? I personaggi sono più o meno definiti. C'è Gesù, che poi verrà definito ancora con dei titoli, poi i discepoli di Lui, relazione, e poi molta folla, l'indefinito. Ecco, i discepoli scompaiono quasi nel corso del racconto. Mentre invece la folla sarà un tramite. Allora provare a interrogarsi chi è questa folla, vedere cosa fa questa folla. In fondo una città è il luogo delle mille parole. È l'affollamento molte volte dentro di noi. E poi si dice il figlio di Timeo, Bartimeo, che in ebraico vuol dire figlio di Timeo. Per cui questa persona non ha identità se non riferito a Timeo. È totalizzante questo padre. Non ha altri padri, forse. A me viene in mente in questo un brano dell'Antico Testamento, di Prima Samuele 3, dove c'è Samuele che serve Dio alla presenza di Eli. Qui c'è una distinzione, ma qua non c'è nessuna distinzione. Qui è tutto fagocitato. Non si dice il vero nome di questa persona. In fondo lui non ha mai scoperto la sua vera identità. È l'appendice di qualcuno. Di fatto lui è cieco. Dove andare? Cosa fare? Nebbia. Non lo sa. Di fatto è un uomo fermo. Questa relazione totalizzante lo blocca. E lui siede lungo la strada, a fianco della strada, sul bordo. Se la strada è il luogo della vita, è il luogo del cammino, è la vita in sé. Quest'uomo è al bordo. Ma non è solamente fermo, è proprio seduto. Non si muove. Il testo greco aggiunge mendicava. Cioè un uomo che è lì pronto per domandare. E allora se la strada è proprio la vita, forse sta desiderando di domandare di entrare in questa vita. Forse il suo modo di vivere, che sempre è scoperto, è quello di chiedere l'elemosina ad altri. Forse non ha mai lavorato e forse non ha mai lavorato su se stesso, sulla sua vera identità. Forse teme anche di dover poi lavorare. Ma questo uomo, come ogni cieco, come ogni persona che ha timore dei propri sentimenti, dei propri desideri, si aggrappa ai desideri degli altri, per cui è sempre molto attento. Ah, fai questo, anch'io lo faccio. Ah, fai quest'altra cosa, anch'io la faccio. E appunto è cieco, ma paradossalmente ci vede bene, perché è attento agli altri, a quello che sta avvenendo. Non è solamente attento alle parole, ma anche al senso delle parole. E sente che era Gesù Nazareno. Per cui non è proprio fuori dal mondo. E cominciò a gridare e a dire. Ecco, una persona abituata a stendere la mano, a chiedere l'elemosina, a mendicare, forse vuole mendicare anche qualcosa da quest'uomo? Che cosa lo porta a gridare? Forse il suo desiderio? Forse è sfinito della vita che sta facendo e quindi è lì che vuole entrare, ormai non ce la fa più a rimanere al bordo? Di fatto questo grido è già un muoversi all'interno di una città, di una società. Dove noi gridiamo? E grida appunto figlio di Davide. Che vuol dire re. E quindi grida forse anche la figura di questo Gesù. Com'è questo Gesù da essere così affascinante che ci sono intorno delle persone attorno a Lui? Ecco, provare a domandarsi forse che cosa delle persone ci affascina e quindi ci muoviamo. Cioè, che statura ha questo Gesù? Che uomo è? Abbi pietà di me, è quello che noi recitiamo in chiesa, Kyrie eleison, eleison me, è quello che chiede Lui. E qui rientra la folla poi, molti lo rimproveravano. E qui è un'altra dinamica da vedere. Più sgridi una persona di non fare, e la persona può tacere, ma se, perché questo uomo invece inizia a gridare ancora di più? Forse questo brano aiuta anche noi a capire quando altre persone ci dicono di stare zitti, non è quella pace o quel silenzio del semplice chiudere la bocca. Ma quando gridiamo ancora di più? C'è tutta una dinamica di gente che tende a stoppare, di noi che tendiamo a stoppare, di macini che ci vengono messi lì, che possono essere strutture mentali, modi di fare, relazioni, che sono questo taci, taci. Eppure invece c'è un'altra dimensione di noi che grida ancora di più. Come dire, non è questa la strada per arrivare alla pace. Non è questa la strada per arrivare al silenzio. Non è questa la strada per arrivare alla pace interiore, all'aderenza di quest'uomo con la sua vita, con la sua storia. Noi sappiamo benissimo cosa vuol dire abitare, essere ospitati nel silenzio interiore, dove sei a casa, stai bene. Invece un altro silenzio che invece è un continuo conflitto. Ecco, la ricerca dell'uomo è la ricerca sempre, ricerca la pace interiore, ossia l'incontro con te stesso, con la vita, dove tu riesci a stare dentro nella tua vita. E in fondo questo Gesù sta dentro nella sua vita. Forse comprendiamo anche questa regalità di un uomo che ci sta dentro la sua vita. E gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Cioè, con le mie forze non ce la faccio. È nebbia. È nebbia. Troppe cose. Non so cosa voglio, non so dove vado, non so perché sono qua. Non ci vedo. Ecco la cecità. E questo Gesù che ha il tempo per. Non è il tempo di chi deve fare tutto. o chi ci fa stare tutto, ma è il tempo di chi sa vedere le cose importanti e su questo fermarsi. Il tempo di fermarsi. Noi che siamo senza tempo in questa società, paradossalmente. È il tempo del gusto di un incontro. Chiamatelo, dice. Ecco questa folla che cambia atteggiamento. Da prima non voleva, bloccava. E chiamarono il cieco, dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. Coraggio è sia letizia. Alzati e proprio sta in piedi, ce la fai, sì. E ti chiama è il portare la parola che hanno ricevuto. Parola che il cieco non aveva sentito. Possiamo immaginare il trambusto allora. Ed egli, gettato via il suo mantello. Che cos'è questo mantello? Il mantello forse per ripararsi durante il giorno dal sole. Il mantello per ripararsi durante la notte dal freddo. È qualcosa che bene o male a cui ti aggrappi perché hai bisogno di restare in vita. Ti aggrappi a così poco. E paradossalmente questo mantello diventa ben più pesante di qualsiasi altro macigno. Ciò che è la tua opportunità per vivere risulta essere anche la tua schiavitù. Ciò che è la tua casa diventa la tua prigione. Ma può essere anche la copertina di Linux. Che è il luogo degli affetti. Ma che tu puoi portare, insomma. Come la barella dell'altro cieco, del paralitico, che scoprirà che potrà levarla, portandosela dietro, che non è schiavo della sua barella. Balzò in piedi, è proprio l'effetto di una molla, ton. Basta l'essere riconosciuti da qualcuno. Punto per quello che è, non più figlio di. E questo uomo salta in piedi e venne da Gesù, si muove lui. Paradossalmente non c'era niente che l'impedisse di muoversi. E Gesù domanda: cosa a te vuoi che io faccia? Cosa per te? Forse nessuno si era mai rivolto con queste parole a lui. Forse è per questo che la sua identità era così insignificante, non sapeva chi era, chi fosse, era così debole, seduto ai bordi di una strada. Era così fiacco. Qualcuno che si rivolge a me. A tempo opportuno, a tempo propizio. Perché il cieco riesce a rispondere subito dicendo: chi è Gesù, maestro? Rabbi. E poi gli chiede che io veda ancora. È chiarissimo il suo desiderio, non ha bisogno di giri di parole. È stringato, sa che cosa vuole. E Gesù disse: vai, vattene. No, no, stai qua, avrebbe forse detto il padre o qualcun altro, o noi. Stai qua, ti devo curare io. No, il Signore dice: vai. Cioè, ce la puoi fare da solo. La tua fede, ciò che ti ha permesso di gridare a te, quel desiderio profondo che... ciò che tu desideri veramente, non quello che vedi che altri desiderano, allora lo desideri anche tu perché devi copiare. E poi se qualcuno ti dice: hai copiato, no, 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 io penso con la mia testa e col mio cuore. No, tu, quello che tu desideri, la tua fede. Ti ha salvato. Cioè sei libero. Sei tornato in vita. E stai in vita. E subito vide di nuovo, o correttamente, o vide distinguendo, cioè forse ha fatto chiarezza anche nelle sue relazioni, e questo di nuovo, che dice che ci aveva visto, aveva intuito forse qualche volta, ci aveva azzeccato, ma poi si era perso. E seguiva lui nella strada. Entra nella vita. Guardate che il rapporto cambia qua, perché stando nella sequela di questo Gesù può camminare, può essere lui. Che noi possiamo entrare sempre di più in questa strada.
Bene, vi proponiamo alcune sottolineature del percorso che stiamo facendo insieme. Questa sera due in particolare. Una sottolineatura più sulla conclusione di una preghiera e la seconda sottolineatura sulla revisione della preghiera. Allora, pensando alla preghiera come a un incontro personale con Dio, e così come tra persone non bastano i discorsi, non bastano i ragionamenti per entrare in sintonia e in comunione con l'altro, così anche nella preghiera. Forse la parola che si avvicina di più a quello che potremmo sperimentare è la parola mistero, che è una parola che talvolta usiamo anche noi, il mistero del cuore umano, il mistero della fede, il mistero dell'amore, a dire che è una realtà di cui facciamo fatica a capire solo con la testa, ma che sperimentandola e approfondendola riusciamo a comprenderne un pochettino di più il senso e la profondità. Dunque non è una realtà che possiamo imparare come una formula, come un qualcosa che si impara a tavolino, come in una lezione. È una realtà da sperimentare sempre di più. Allora, in ogni rapporto umano, dicevamo, analogamente possiamo pensare alla preghiera come un rapporto, una relazione con Dio, anche se si esprime il massimo della familiarità, però si rimane distinti. L'altro rimane sempre l'altro, così con Dio. Ognuno deve rimanere se stesso. Allora, quando facciamo l'esperienza autentica della preghiera, l'esperienza autentica della presenza del Signore, così come nei rapporti in cui siamo umani profondi, abbiamo la sensazione che non siamo mai stati così tanto noi stessi. Ecco, è come un'esperienza che ci restituisce alla verità di noi stessi. Ecco, se viviamo l'esperienza della preghiera come un'esperienza alienante, forse dobbiamo rivedere qualcosa in questo tipo di esperienza, forse è necessario interrogarci, perché normalmente il contatto con Dio, la preghiera, o tendenzialmente promuove il meglio della persona, suscita un grande sentimento di gratitudine per questa presenza così misteriosa nella nostra vita. E allora ci premeva sottolineare alcuni tratti salienti del concludere la preghiera. Se la preghiera è tutto ciò che abbiamo tentato di dire con le parole fino ad ora, allora il colloquio finale con Dio, la conclusione della preghiera, la conclusione della preghiera sfocia naturalmente in un colloquio. Alla fine del tempo in cui ci si è immedesimati, si è entrati nella scena, un po' come abbiamo tentato di fare questa sera brevemente. E allora il brano, a seconda dell'orientamento che avrà avuto la nostra preghiera, il brano può terminare in un colloquio che forse può essere di lode o di ringraziamento per i doni ricevuti, una richiesta di perdono. Se ciò che abbiamo percepito e vissuto di più nella preghiera è stata la nostra fragilità. Una domanda di aiuto per il futuro. Se ciò che abbiamo sperimentato è l'incertezza, per esempio, della nostra vita. Ma ciò che sgorga spontaneamente dal cuore, Ignazio dice, come un amico parla ad un amico, ci rivolgiamo al Signore. Talvolta è suggerito nella conclusione della preghiera, nel colloquio finale, di terminare con un Padre Nostro o con una preghiera che ci viene spontanea al termine del tempo. Il Padre Nostro è un modo per terminare, per esprimere allo stesso tempo il rispetto per la presenza del Signore nella nostra vita, la presenza dell'altro con la maiuscola nella nostra vita e la familiarità che si è sperimentata nell'incontro, nella preghiera. È un modo per dire che ci sentiamo creature fragili e quindi per dire tutto ciò che, tutti i sentimenti che ci richiamano, questo sentirci fragili, però in cammino, è comunque figli amati. Ecco. Però si può utilizzare tranquillamente anche una preghiera spontanea o un'invocazione spontanea che giunge dal cuore. L'importante è che questo incontro personale abbia una conclusione, abbia un inizio, un corpo e una fine, abbia una sua coerenza, come tutti gli incontri che sperimentiamo nella nostra vita.
Come ci diceva Enrica, c'è un momento con cui si conclude la preghiera. E poi c'è, nel suggerimento di Ignazio, come un'appendice che è fuori dal tempo della preghiera ed è la rilettura della preghiera. Perché questo tempo che si aggiunge, qual è la finalità? In estrema sintesi, la rilettura della preghiera risponde ad una domanda. Com'è andata? Cosa ho fatto io per prepararmi a questo incontro della preghiera e che cosa ho ricevuto da questa preghiera? Sono questi i due poli, perché se ogni preghiera è un incontro, c'è un mio prepararmi e c'è l'arrivo dell'altro che è in attesa e mi porta il suo dono. La rilettura della preghiera, dice Ignazio, è un momento importante. È importante perché ci aiuta ad avanzare nella vita spirituale. È fondamentalmente questa la finalità.